capitolo 9 e leggiamo l'ultimo verso, che è proprio al verso 31 di questo paragrafo di Paolo o Saulo a Gerusalemme venendo da Damasco. Abbiamo già letto un po' come è successo e ci vuole coraggio per un uomo del Signore che sa che questo qua ha ucciso, perseguitato, portato tante persone dai scribi, dai farisei, li facevano torturare, era un persecutore della Chiesa. E poi tutto un tratto il Signore gli appare a Anania, a Damasco, e dice: guarda che sta arrivando uno che viene da Gerusalemme. Signore, pietà, posso immaginare. Eppure il Signore aveva detto: stai tranquillo, lui ha avuto un'esperienza con Gesù. Questo è un po' il termine. Quando noi abbiamo un'esperienza con il Signore, la Bibbia dice che le cose vecchie sono e tutto è diventato nuovo. Ora, noi abbiamo un problema, è un problema mentale, di mentalità, di cultura. Quale? E lo avevano anche i giudei. Perché avevano paura quando Gesù, quando Paolo ritorna a Gerusalemme e vede che tutto un tratto si parla di Saulo che è convertito. Ma che convertito, sapesse tu quello che io ho passato, la mia famiglia, mio cugino è stato arrestato, mio marito, mio nipote l'ha portato al supplizio, quello là, se era il rumeno che gli diceva As Lupescu, se era il rumeno, se era a Napoli, se era in Sicilia, boh, se era a Milano, qualche battuta lombarda ci sarà pure. La verità è che non potevano sopportare più questo Saulo. Erano cristiani. Dovevano amarlo, ma avevano paura. Però la verità è una. Io non so se tu ed io comprendiamo che quando Gesù ci converte, noi siamo veramente convertiti. Non significa che siamo perfetti, ma siamo convertiti. Il male che avevamo in cuore di fare non lo facciamo più. Quello di perseguitare la Chiesa di Cristo non è più la nostra prerogativa, il nostro goal. Abbiamo una diversa visione. La nostra direzione cambia. A quanti gradi? 180. 180. Dietro front. Avete mai fatto il soldato col dietro front? March dietro front. È una maniera di far capire che la nostra vita non va più in una certa direzione, perché abbiamo incontrato Gesù. Ora, qual è il nostro problema a cui io mi riferivo? È che a volte noi pensiamo che una persona non può cambiare. A volte noi pensiamo che è impossibile che perché certe persone si convertano, e noi stiamo venendo meno, prima di tutto, alla fede della potenza del Signore che trasforma. E noi non dobbiamo che fare una cosa, aiutare le persone che noi magari il nemico ci tenta di credere che è impossibile che si convertano, e credere che Dio può fare una cosa meravigliosa. E quando Dio trasforma, dobbiamo credere anche che cosa? Nella potenza della salvezza che c'è. Ah, dici, quello là ne ha ucciso. Se sai la sua storia, si chiama Saulo, viene da Tarso. Ha perfino collaborato, sai quando? Il primo martire della Chiesa cristiana, Stefano, lui era, aveva mano in pasto. Signore, liberaci da Saulo. Posso immaginare? Avevano paura, si scostavano. Però c'era un uomo, si chiamava Figlio di Consolazione, Barnaba. Posso immaginare un nuovo convertito che viene da Damasco e ha predicato già per la conoscenza e per la potenza dello Spirito Santo che riceve immediatamente appena Anania gli impone le mani. E lui, ripieno di spirito, se ne va subito nelle sinagoghe a capire. Ma come fa? Dice, questo qua, aspetta, stai 3 anni in chiesa a Gerusalemme e poi vediamo se ti facciamo insegnare la scuola domenicale. No, no, non è così. Quando c'è una vera conversione, quando c'è un vero battesimo, quando c'è una vera conversione, questo un po' smonta la nostra mentalità della signorità. Ora, non significa che tutti gli diamo opportunità di fare qualcosa, a meno che non ci sono, come si suol dire, le qualità convenienti, che Paolo stesso poi descrive parlando a Tito e parlando a Timoteo, ma di quello entreremo in un'altra volta. Il punto che voglio desiderare di trasmettere è che quando Dio trasforma la nostra vita, noi dobbiamo credere che Dio ha la potenza di trasformare, o no? Ma anche la potenza di perdonare. La folla che diceva, ma questo può essere Gesù, il figlio di Dio, ma guarda, è in casa di Zaccheo, peccatore, se lui dovrebbe sapere queste cose, non avverte, non conosce. È proprio perché lui sapeva che nel cuore di Zaccheo fremeva la gioia, forse la curiosità, di conoscere Gesù. E subito dà dimostrazione, frutti di ravvedimento, si chiamano così. E Gesù dice: Zaccheo, non ti preoccupare, io non ti chiedo niente, però oggi vi dico una cosa, ti dico una cosa, oggi la salvezza è entrata in casa tua. Crediamo nella potenza che perdona, crediamo nella potenza che converte, crediamo nella potenza che guida. E allora, che succede? Visto che adesso è il periodo di persecuzione da parte di Saulo verso quelli di Gerusalemme, si era abbassato di tono, gloria a Dio, perché la Chiesa di Cristo ha sempre avuto un periodo di persecuzione ovunque nel mondo, ma anche un periodo di pace, perché Dio sa e sa quello che fa attraverso la persecuzione, attraverso la sfida, la prova. E allora adesso andiamo al verso 31, perché sappiamo che lo volevano uccidere in Damasco, poi lo vogliono uccidere in Gerusalemme. Lui poteva dire: ma che razza, Signore, tu mi hai convertito, è vero che io ho incontrato te, ma guarda come mi trattano questi fratelli non mi piacciono, non mi calano, mi vogliono uccidere, dovrebbero battermi le mani, dovrebbero incoraggiarmi. Ma lui si fortificava sempre di più. E questo lo dico anche alle anime nuove in mezzo a noi. Non aspettatevi che avete sempre qualcuno che vi incoraggi. Può essere qualcuno che vi scoraggia. Tu ti devi fortificare nel Signore. Tu devi scegliere che Dio rimanga la tua forza e la roccia su cui tu poggi la tua vita. Tu non puoi pensare che la Chiesa ti salva. Gesù salva. Tu non puoi pensare che i fratelli ti salvano. Gesù salva. Tu non puoi pensare che la tua forza viene dalla fratellanza, sebbene quello può anche, ma in parte, essere trasmesso. La mia forza è il Signore. Non Lui mi dà la forza, a parte. Lui è la mia forza. Questo deve essere chiaro nella nostra mente e nel nostro cuore, perché se non facciamo di Dio non il dotore della forza, ma la forza che noi abbiamo, noi corriamo il rischio di indebolirci. Lui si fortificava, come abbiamo sentito anche domenica scorsa, Davide si fortificava nel Signore, ed è molto importante capire la parte che Dio ha nella nostra vita, nel nostro momento debole. Addirittura lui era debole anche perché non aveva mangiato per alcuni giorni. Gli diedero a mangiare, pregarono per lui, fu battezzato, riceve lo Spirito Santo, parte, va in sinagoga. Non è che dice: beh, aspetta, devo pregare il Signore per vedere se posso evangelizzare. È volontà di Dio che tu, appena sei convertito, parli del Signore nella potenza dello Spirito Santo. E lui confondeva i giudei: ma chi sto qua? Ma chi è questo? Fino a ieri era così, ora è così. Sì, lascia che gli altri notino la tua trasformazione. Tutta la gloria a Dio. Tutta la gloria a Dio. Allora andiamo al verso 31, dice che dopo che i fratelli lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso, dice così, verso 31, è l'oggetto della nostra meditazione. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace. Mi piace sentire che è arrivato a un certo punto, c'è un periodo di pace. Poi era edificata e camminando in due cose: in via del timor del Signore e nella via o il viale o il corso della consolazione dello Spirito Santo. E il risultato era, cresceva costantemente di numero. C'è un'altra traduzione che dice non cresceva, perché crescere mi dà a pensare ad una operazione matematica che è l'addizione, ma nell'originale dice che si moltiplicava, che significa che due diventano, è diverso che due diventano tre e due diventano quattro, è vero? Gloria a Dio, la Chiesa si moltiplicava, forse qualcuno ha proprio quella versione della parola di Dio che dice così. Questo è un verso del verso 31 che contiene in sintesi, proprio stretto stretto, quello che è la visione per la Chiesa, non di una Chiesa, ma della Chiesa. Infatti dice che la Chiesa lo chiama al singolare. Ma la Chiesa di dove? La Chiesa di Perugia, la Chiesa di Gerusalemme? No, no, addirittura lui qui mette insieme la Giudea, è tutta una regione. Poi la Galilea è un'altra regione, la Samaria è un'altra regione. Vi dico che quasi quasi sta parlando dell'intera Chiesa sparsa su tutto il territorio della Palestina al tempo di Paolo, al capitolo 9, quando Paolo si converte al Gesù nostro Signore. Allora vediamo cosa la Chiesa fa, quello che avviene e qual è la volontà di Dio se noi vogliamo essere anche noi una Chiesa che spesso noi diciamo la Chiesa evangelica cristiana pentecostale è una Chiesa che si propone di ritornare ai valori della Chiesa apostolica, cioè al tempo degli apostoli e così via. E noi diciamo questo ed è bello, perché ci vogliamo creare un'identità che richiama la nostra vita e il nostro fare, il nostro credere, il nostro proclamare o predicare a quello che è, che cosa? La vita che gli apostoli e i discepoli al tempo dopo della risurrezione di Cristo e l'ascensione, diciamo, avevano, ritenevano, gestivano. Scusate. Così la Chiesa qui ci dà almeno quattro punti fondamentali. Domandato a un gruppo di cari fratelli stamattina questa domanda: qual è la visione della Chiesa, cosa si deve fare? E se continuavo mi davano tutte queste risposte. Ed è importante capire, uno, che la prima condizione per la Chiesa è vivere nella pace. C'è un po' come ti saluti quando ti saluti con Petrusca? Dimmi la verità, da cristiano, da buon cristiano, come lo saluti?
Con uno schiaffo.
Con uno schiaffo. Ce lo vuoi dire pace? Sì o no? Noi come ci salutiamo? Pace. Non è perché ormai siamo abituati così, ma perché la pace è costata la vita di tanti dei nostri fratelli, perché rappresenta quello che noi vogliamo vivere e trasmettere ai nostri fratelli in Cristo. Quando noi diciamo pace significa veramente pace. No, veramente pace e poi... La seconda condizione è proprio questa. Dice che veniva edificata. E ora parleremo di questo. Vuol dire che la Chiesa aveva iniziato a fare le fondamenta, però, e non parlo di struttura, parlo di vita spirituale. Una Chiesa che non viene edificata e continua a crescere è destinata ad essere un monumento di vergogna. O no? Avete visto il ponte dello stretto? È ancora su cartolina. Quando andiamo a Terni e poi ritorniamo nell'asse della A45, l'E45, c'è un gran palazzo lì con una luce rossa, c'è una gru ancora messa lì, e sono 4 anni che io vado e vengo da Terni, quando andiamo, e sto palazzo come era il primo giorno è ancora oggi. Fino al punto che ho domandato a qualcuno, c'è stato lo scandalo, la frode, c'è stato che è rimasto lo scheletro, l'avete mai visto, avete mai notato? Raimondo, ci giriamo sempre lì. Nicola, tu ci vai ogni giorno? Meno male che poi finisci in pasticceria e ti fai un gelato, perché le amarezze della storia di questo palazzo messo là è un monumento alla vergogna. Non è stato completato. Chissà quante altre strutture voi forse conoscete che sono state iniziate e poi tutto un tratto non finite, vengono occupati dai topi oggi, da tante cose, ne sentiamo tante di storie. La Chiesa è destinata ad essere edificata. Terza condizione. La Chiesa ha da passeggiare in un corso. È bello Corso Vannucci, eh? Noi a Perugia possiamo dire che abbiamo un corso particolare, molto bello, elegante, storico. Ogni angolo possiamo ascoltare una storia, se accanto a noi c'è la sorella Violetta che ci spiega pure che significa la cornice di quel... Grazie, molto brava. Ma la Chiesa non può solo passeggiare in qualsiasi corso. Ci sono 2 corsi. Uno dice che camminava nella via del timore del Signore. Ma che significa? E poi c'è un'altra strada. Sapete qual è? La via della consolazione dello Spirito Santo. Ieri l'hotel dove siamo andati a fare la riunione c'aveva un bel nome. Via Santissimo Salvatore. È bello, bellissimo, il santo. La quarta condizione era che cresceva costantemente di numero o si moltiplicava. Iniziamo subito con questa prima condizione della visione della Chiesa. La Chiesa era in pace, cioè denota un'azione continua che indica il godimento di questa assemblea, che significa un'assemblea di chiamati fuori, e che finalmente era arrivata a questa pace, ma era una pace non oggi c'è la pace, domani c'è la guerra, domani c'è la guerriglia, domani c'è il terrorismo, ma c'era una pace tranquilla, spirituale e anche dal punto di vista politico. Aveva attraversato un periodo molto difficile, ma la difficoltà era stata risolta e la pace regnava. Eirenen è il termine usato che io non pronuncio bene, ma significa questo in greco. Sorella Thea, perdonami, la mia pronuncia non sarà mai come la tua. Ma il termine so che significa una pace perenne, tranquilla, costante e duratura. Questa è quel tipo di pace che deve regnare nella Chiesa di Cristo Gesù, ovunque, ovunque. La calma e la tranquillità aveva preso il controllo della Chiesa, c'era la persecuzione, ma poi a un certo punto Dio che fa? Interviene e ha risolto il problema. Sapete che fa? Ha convertito il persecutore numero uno. Noi non dobbiamo mai temere nessuno, perché Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Noi abbiamo nemici contro la chiesa di Cristo, e non solo qui, e ancora oggi, ma ovunque nel mondo la chiesa sarà ed è stata perseguitata. Ma gloria a Dio, perché Dio sa e nella sua sovranità trasmette periodi di pace, e a volte miracolosamente è capace di trasformare quelli che una volta erano i nostri persecutori in fratelli in Cristo Gesù. L'ho detto anche ieri, la chiesa di Filadelfia, Gesù gli promette il santo, il verace, il sovrano: io gli aprirò gli occhi alla verità. Chi erano questi? Erano quelli che parlavano contro di loro dalla sinagoga di Satana, che dice Gesù, e che loro pensavano era una sinagoga di ebrei e di giudei, che dicevano: noi siamo quelli numero uno. La chiesa di Filadelfia aveva dei nemici e Gesù li ha convertiti in amici. La chiesa di Gerusalemme aveva dei nemici e Dio li ha convertiti. Chissà perché, come? Fratelli, dobbiamo pregare che Dio converta. Questo ci chiama ad una responsabilità di fede. Sì, la Chiesa continua a subire tante altre cose, che posso darvi anche un elenco di situazioni, ma Gesù è il sovrano della Chiesa. E la visione che Dio ha della Chiesa è di godere pace. Convertendo il persecutore, che cosa succede? Succede che Dio diede un periodo di tregua alla Chiesa. Costantemente c'era la persecuzione e Dio usò un evento per distogliere anche questa maniera di portare sempre, diciamo, la corruzione, la persecuzione, la prova in mezzo alla Chiesa. Dio non permette mai che la Chiesa va al di là di certe situazioni. E se permise che Stefano desse la sua vita per il Signore, lo permise perché in quella maniera Dio vedeva come rinforzare la sua Chiesa. Non è una punizione quando la Chiesa passa una prova, è solo un periodo dove il Signore ci sta rinforzando nel suo crogiolo. In quel tempo stesso, storicamente, c'era l'imperatore romano, si chiamava Caligola. Ve lo ricordate Caligola? L'avete conosciuto? Lui stava cercando di fare un progetto proprio a Gerusalemme, stava cercando di mettere una grande immagine. Qualcuno di voi è stato ancora domandando: ma chi era Caligola? Un fratello della chiesa di Gerusalemme? Ho detto: un imperatore di Roma. Stava cercando di ereggere un'immagine di se stesso a Gerusalemme. E la cosa peggiore della storia, sapete qual è? Che voleva inserire questa immagine nel Tempio di Gerusalemme. Te puoi immaginare? Sarebbe stato un sacrilegio, una cosa proprio... non potevano mai accettare. E in quel tempo che cosa è successo? È successo che Dio non lo ha permesso, ma la storia ce lo insegna. Perché? Perché ha tolto di mezzo il persecutore. Dio veglia per la sua Chiesa. Dio veglia per la sua Chiesa. Dio è colui che vede e provvede. Lui è il sovrano, lui è l'avanguardia e la retroguardia. Lui è colui che è il buon pastore. Noi facciamo parte della sua Chiesa. Io edificherò la mia Chiesa. Le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quando la Chiesa è in pace e nella tranquillità, la Chiesa deve gioire, deve rallegrarsi, ma deve rallegrarsi in Dio, sapendo che adesso Dio ha terminato quello che è il periodo della persecuzione, della difficoltà o della prova, e ci sta dando pace e tranquillità, non solo perché noi ci accomodiamo e diciamo grazie Signore, ma perché Dio ci dà un'opportunità. l'opportunità che noi cercavamo durante il tempo della difficoltà, della prova, della persecuzione. Leggiamo Giacomo 1, 2 a 4, dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. E poi Colossesi capitolo 4 verso 5 ci dice di condurvi o comportarvi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo, cioè prendendo occasioni e opportunità. Dobbiamo dire: Signore, aiutaci veramente ad essere lì a godere della tua pace, ma a non fare la pace il goal della nostra vita, ma capire che la pace è il goal di Dio, perché la Chiesa possa avere una meravigliosa opportunità. Poi dice che la Chiesa veniva edificata, dice così: aveva pace ed era edificata. Che significa edificare? Continuare a crescere, non lasciare le cose a metà, essere spiritualmente promossa ad una fortificazione. L'idea è rendere saldo, confermare nella fede. Denota un'azione continua di credenti che vanno a crescere e mai a fermarsi. Chi si ferma non sta crescendo, chi si ferma sta diventando malato. E questo non è nel cuore di Dio. Per la Chiesa, Dio ama la Chiesa sua, vero? E noi amiamo anche la Chiesa. La Chiesa sono i nostri fratelli. Oh, io amo la Chiesa, fammi abbracciare questa colonna. No, non mi riferisco a quello. Noi non abbracciamo le colonne qua, abbracciamo i fratelli e le sorelle nel nome di Gesù, con dovuto ordine e con sincerità. La Chiesa deve essere edificata, la Chiesa deve crescere, la Chiesa deve andare avanti, la Chiesa non può restare in una situazione dove, come si dice, stagnante? Non si va più avanti, come le acque stagnanti. Perché le acque che non si muovono, che non vanno avanti, hanno una particolarità, qual è? Puzza, poi continua. Marcisce, attira insetti, malattie, eccetera, eccetera. Se noi non viviamo, moriamo. E se moriamo, puzziamo. Non ho detto tutto? La Chiesa deve crescere. Che significa crescere? Andiamo alla spiegazione di questo crescere, perché tutti siamo d'accordo che dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere dove? Nella fede nel Signore. Se oggi io credo che Gesù mi ha salvato, domani devo credere qualche altra cosa nella volontà di Dio. La mia fede deve costantemente andare su, imparare sempre di più sulla parola di Dio e gli insegnamenti della dottrina di Cristo. Se noi ci siamo solo accontentati del latte, siamo ancora col biberone. Ma se noi non ci accontentiamo più del latte, vogliamo cimbo solido, una bistecca, spolpate l'osso, quello che sia, vuol dire che siamo cresciuti e non abbiamo più i dentini di latte, ma abbiamo dei denti dove possiamo affondare quel morso di carne, di salsiccia, la pasta, quello che sia. Cibo solido. Oh, non è che vi ho perso, alcuni di voi che già pensate... La parola di Dio è il cibo che noi dobbiamo ogni giorno. Stamattina nella scuola domenicale ho fatto questa lieve enfasi, ma forte enfasi. Ogni giorno dobbiamo accostarci alla parola di Dio. Terzo, conoscere sempre meglio la presenza e la potenza dello Spirito di Dio che dimora in noi. Se noi ormai ci siamo dimenticati e stiamo andando avanti come guidando E guardando lo specchietto retrovisivo è come se diciamo: oh Signore, nel passato mi ricordo quando tu mi hai benedetto, e continuiamo ad andare avanti. Attenzione, noi dobbiamo crescere sempre nel Signore. Stai studiando la parola di Dio? Sono tre cose che dobbiamo fare con la parola: una, leggerla, e la leggiamo per conoscenza, per dilettarci, e la leggiamo anche in maniera lieve, pure superficiale a volte. Ma poi c'è un altro passo che va al di là della lettura della Bibbia. Ha letto la Bibbia? Sì, il calendario oggi l'ho letto. Lascia stare un calendario. Se tu pensi che il calendario è diventato un sostituto per la Bibbia, non ti stai edificando, ti stai leggendo la testimonianza. Va bene, però tu hai bisogno di leggere la Bibbia costantemente. Secondo, c'è un altro passo che è quella della meditazione, riportare alla mente ciò che abbiamo già letto e meditare. Io questo sto facendo oggi, sto meditando il verso 31, che potremmo leggerlo così e dire: sì, la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria aveva pace ed era edificata camminando nel Signore, nel timore del Signore, nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Gesù ci benedica e Dio sia lodato, e tutti diciamo e finisce. Questo è leggere. Ma se meditiamo, stiamo riportando delle cose, e adesso la prima cosa era la pace. Meditiamo sulla pace. Poi che adesso stiamo meditando sull'edificazione. Allora l'edificazione avviene quando noi cresciamo nella potenza dello Spirito Santo e nella parola di Dio. Leggiamo, meditiamo, poi c'è un terzo passo più profondo, sapete qual è? No, la preghiera ancora non siamo arrivati, sempre con la parola. È studiare la parola di Dio. Tanti la leggono, alcuni la meditano, pochi la studiano. Ma avete capito? È un dato di fatto, non è che voglio così. Questa non è la mia volontà e neanche quella di Dio. Perché studiare significa fermarci, comprare il dizionario, guardare qualche altra versione, vedere qualche commentario, studiare addirittura più profondamente che vuol dire sta parola greca. Ma a me il greco, chi me ne importa tu greco, io manco l'italiano. Questa è l'attitudine di quelli che vogliono rimanere sì, ma fratello, io ho 20 anni che vado in chiesa, stu greco a me non me l'ha mai detto nessuno. Te lo dico io, fratello mio, magari io posso imparare, glielo dico sempre alla sorella. Noi dobbiamo approfondirci nello studio della parola di Dio, non solo allo studio biblico alla scuola domenicale, ma anche personalmente, o no? Imparare ad essere testimoni della parola di Cristo, così diventiamo uno più consapevoli della presenza dello Spirito Santo, più comprendiamo le scritture, i nostri occhi si aprono, è sempre così. E la terza cosa, e Dio ci può anche usare quando testimoniamo o addirittura sentiamo la chiamata di Dio perché abbiamo disposto la nostra vita per crescere nella parola. E Dio dice: adesso è venuto il tempo che tu inizi a condividere. Non che uno finisce di crescere nella parola. Io sto crescendo ancora, sto crescendo nella parola. E più avanti vado, più mi rendo conto di quanto non so e di quanto è profonda la parola di Dio, anche se allo stesso tempo è semplice. Cioè non è che noi iniziamo a fare una responsabilità, iniziamo a prendere un certo compito nella vita o nella chiesa perché adesso siamo arrivati, no, arriviamo a un certo punto, però poi continuiamo. Ma c'è un punto quando noi possiamo iniziare per la conoscenza, e Paolo ce l'aveva, era stata ai piedi di Gamaliele, sapeva bene l'Antico Testamento e al suo tempo ancora non c'era, solo che l'interpretazione che lui dava era diversa. Allora la conoscenza ce l'aveva, l'esperienza con Cristo ce l'aveva, il battesimo dello Spirito Santo ce l'aveva, vi assicuro che c'aveva pure le credenziali per andare subito nella sinagoga e iniziare a predicare Cristo Gesù. Mi seguite? Dio può fare questo quando noi cresciamo e siamo edificati. Romani 14, 19 dice: cerchiamo le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua o alla reciproca edificazione. Stai crescendo tu? Sapete, volete entusiasmare un pastore? Volete infuocare un pastore? Una chiesa che cresce nella parola. Ritorno allo studio di ieri. Gesù dice alla chiesa di Filadelfia: tu hai ritenuto, serbato la mia parola. Significa che l'avevano conosciuta, l'avevano trattenuta, l'avevano mantenuta nel cuore fino a passare attraverso le prove. Domandati: cos'è la cosa che influenza più la tua mente e il tuo cuore? È il giornale? La televisione, la radio, il computer, il cellulare, mamma, papà, la scuola? Non mi dare la risposta. Ci sono tante cose utili, tante cose fondamentali. E a volte noi ci dimentichiamo di quanto è preziosa la parola di Dio. Quando si aprì la cortina di ferro dell'Europa orientale, mi trovavo a Oslo in Norvegia per una conferenza mondiale, e per la prima volta c'erano fratelli della Polonia, della Russia, che sono venuti. Tanti hanno offerto a loro di venire ed era la loro prima volta che venivano in una conferenza mondiale pentecostale, e li vedevamo ovunque in chiesa, che era lo Spectrum di Oslo. Li vedevamo per strada, li vedevamo ovunque, e avevano una bella Bibbia, alcuni una Bibbia piccola, alcuni una Bibbia grande, sempre qui sotto, e non la lasciavano. Ma possibile? Ma andiamo a pranzo, andiamo a cena. La Bibbia, ma mangiavano così, come sta Bibbia? Ma fratello, lascia la Bibbia, vedi? Vedi Petrusca, l'ha messo lì sotto la sedia la Bibbia. Sta tranquillo, qua siamo tutti cristiani. Poi abbiamo capito perché. Dice: fratello, ho dovuto aspettare 6 anni per una Bibbia. Ho dovuto aspettare 7 anni per una Bibbia. Non la lascio neanche sul treno. Ce l'ho sempre con me. Mi ha messo vergogna. È vero che è un libro stampato. Ma mi diceva, mi trasmetteva a me, a tutti, fratello Marra, fratello Toppi, che eravamo tutti là. Vedi che significa il libro per loro? È il significato che loro mettevano sull'importanza della parola di Dio. Il salmista dice: la tua parola mi vivifica, mi dà vita. Qual è la relazione che io ho con la parola di Dio? Giornalmente. Signore, aiutaci. Camminare. Come camminavano? Oltre all'edificazione, camminavano, abbiamo detto, in via del timor del Signore. Io conosco via Cino da Pistoia, Jacopone da Toti, Pallotta, Annucci. Però c'è una strada che non troveremo a Perugia, ma c'è una strada spirituale che si chiama via del timor del Signore. La sapete voi? Ce la facciamo una passeggiata lì ogni tanto? È importante che viviamo e camminiamo nelle vie del Signore. Colossesi 2,16. Colossesi, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Dio non ci dice di fermarci, ma di camminare, di avere un'azione progressiva. Camminare nel timore del Signore significa proprio avere il santo timore, non la sacra paura. Io ho paura di Dio. Noi non dobbiamo avere paura di Dio. Il timore del Signore significa avere profonda fiducia di Lui, riverenza che va al di là della nostra superficialità. Tanto il Signore ci capisce. Non è vero. Il sommo sacerdote nell'Antico Testamento, quando andava dentro il luogo santo, nella presenza di Dio, cosa che noi per grazia oggi l'abbiamo acquisita da quando Gesù ha rotto la cortina dopo il suo sacrificio sulla croce, non è una cosa da prendere alla leggera. Assolutamente, nella presenza di Dio dobbiamo entrare con il sacro timore, con la sacra riverenza. Ecco perché quando noi leggiamo la Bibbia, almeno quello, per favore aspettate fuori. Stiamo leggendo la parola di Dio, dà enfasi a questo. E se non abbiamo questa riverenza per quando leggiamo, figuriamoci se l'abbiamo quando dovremo metterla in pratica. Siete con me, con me? Non voglio entrare nel legalismo e nella superficialità. Ah, adesso cerchiamo di fare con l'esterno quello che non possiamo fare nella realtà spirituale. Però dobbiamo dare anche dei segni. Segni che parlano di fiducia, di riverenza, di timore riverenziale, di adorazione, di rispetto, di ubbidienza. Tutto questo fa parte di un pacchetto che ha a che fare con camminare nella via del timore del Signore, riferito anche alla sua parola. Ma soprattutto, voi siete beati, disse Gesù, se fate le cose che io vi comando. Se noi abbiamo timore di Dio e abbiamo timore della sua parola nel senso buono, c'è una promessa in Luca, capitolo 1, verso 50. Vediamo se è vero. Dice che la sua misericordia, scusate l'errore, con la S dovrebbe essere grande, maiuscola. La sua misericordia si estende, dopo tutto la misericordia da dove viene? Di generazione in generazione per chi? Per quelli che lo temono. Temere il Signore. Genitori, insegniamo ai nostri figli come temere il Signore, anche quando siamo nella casa del Signore. A me dispiace quando vedo anche i bambini andare un po' come se siamo usciti fuori dalla scuola dove eravamo nella classe tutti santi, timorosi e attenziosi, e poi tutto un tratto ci sprigioniamo nell'ora della ricreazione come se chissà fosse avvenuto. Fratelli, abbiamo timore del Signore, è sempre la casa di Dio. Le Bibbie, mi fa male il cuore quando li vedo strappate e scarabocchiate, perdonatemi se non lo dico a voi, a chi lo dico? A quelli là fuori a Corso Vannucci? Quando vedete questo, non permettiamo. Noi dobbiamo insegnare il nuovo, fratello. Questo è un libro sacro. Ci sono persone nel mondo che aspettano una Bibbia, una copia della Bibbia, e noi siamo abbondati di questo. Soprattutto rappresenta la cosa che Dio ci ha dato, che i nostri fratelli hanno dato la vita, il sangue, perché noi potessimo avere in mano una copia della parola di Dio. John Wycliffe è stato il primo a tradurre nel 1400 una copia della parola di Dio, e quando morì fu condannato come eretico, buttato. Poi dopo alcuni anni al Concilio di Costanza gli si fu detto che lui era un eretico, hanno ripreso il suo corpo già sotterrato, esumato, e lo hanno bruciato e buttato le ceneri nel fiume Swift, così pensavano cancelliamo, bruciamo tutto. Però qualcosa era successo. Ah sì, la parola di Dio si era allargata. E c'era un altro prete, dove? In Boemia, proprio nella città di Praga, si chiamava John Hus. Hus significa oca. E lui fu pure richiamato, mentre era anche un professore. E gli disse: tu devi ritornare a quello che è la dottrina della Chiesa romana. E lui continuò a scrivere e dire: no, la parola di Dio non può essere incatenata al pulpito di solo qualcuno che lo può dichiarare in lingua latina, predicarlo in lingua latina. No, 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 la parola di Dio deve essere tradotta. Wycliffe, Huss e tanti altri, Zwingli, i riformatori che vennero fuori, hanno dato la vita. John Huss fu condannato al rogo. E sapete che disse mentre lo bruciavano? Oggi state bruciando un'oca. Oggi arrostite un'oca, perché il suo cognome significava oca, Huss. Ma 100 anni da adesso non potrete fermare il canto del cigno. In quel momento le fiamme lo avvolsero e bruciò mentre era imbrattato di bitume e tutte queste materie infiammate, pece. 100 anni dopo Dio chiama un monaco che non riusciva più a dormire, un monaco che continuava a dire: ma è possibile, noi che dobbiamo vendere queste cose, noi dobbiamo insegnare la parola di Dio, dobbiamo mettere a... Lui era stato chiamato a vendere le reliquie, a fare la messa a suffragio. Sapete di chi parlo? Martin Lutero. Lui era un monaco e la parola di Dio continuò a darle. Poi venne Zwingli, venne Calvino e venne Diodato e vennero tanti altri. E poi veniamo noi. Che facciamo noi con la parola di Dio? Il libro e il significato. Abbiamo bisogno di avere timore del Signore. Timore del Signore. Timore in ogni cosa. Possiamo leggere Deuteronomio 10:12. Ora Israele, che cosa chiede da te il Signore? Il tuo Dio. Se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Fratello, io voglio servire il Signore. Deuteronomio 10:12. Fratello, io voglio fare la volontà del Signore. Deuteronomio 10:12. Il Signore ci guida in questo, e se abbiamo il cuore, la perfetta volontà sua viene fatta in noi. Noi ne prendiamo tanti di questi benefici. La Chiesa, Giudea, Galilea, Samaria, aveva pace, era edificata, camminava nel timore del Signore. E poi c'era un'altra strada che ogni tanto si incrociava con queste, la percorrevano pure, si chiama via della consolazione dello spirito. Siete mai state via della consolazione? Esiste via della consolazione, ma questa è la via della consolazione dello Spirito Santo. Significava, qui prende lo stesso nome, la stessa radice di quello che Gesù insegnò riguardo al Paracleto, il Consolatore, il titolo, il nome dello Spirito Santo. Cristo attribuì proprio allo Spirito Santo questo nome, questo consolatore, consigliere, aiutante, uno che ti sta vicino, uno che ti esorta, che ti incoraggia, che ti sostiene. E l'immagine è proprio questa. Per questa ragione c'è questa promessa che Dio vi darà in Giovanni 14:26, disse Gesù, un altro consolatore, perché possa essere con voi, aiutarvi. Ce l'hai il consolatore? Guarda che se non c'è il consolatore, ti assicuro che ci saranno sconsolatori. Se tu non scegli di avere il consolatore e lo chiedi, lo inviti e gli dici per favore vieni, parliamo di una persona, avremo tanti altri che ci sconsiglieranno, ci scoraggeranno e noi verremo meno. Signore, aiutaci a percorrere la via della consolazione dello Spirito Santo. Quando tu hai momenti difficili, chiuditi nella tua cameretta e apri il tuo cuore all'opera dello Spirito Santo. Se tu non fai così, tu stai dicendo: Spirito Santo, guarda, io ti ringrazio, io credo che tu sei la terza persona, c'ho tutto il rispetto per te, però posso gestire da solo, sta tranquillo, c'ho 20 anni di fede. Tu hai bisogno dello Spirito Santo. Spirito Santo, no, dici, perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Per parlare in lingue strane? No, qua pure noi possiamo parlare in lingue strane, vero? Abbiamo bisogno dello Spirito Santo perché Lui ci unga. Quello è un segno. Il segno è diverso dalla realtà, o no? Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Lui ci consolerà. Lui ci guiderà. Noi dobbiamo camminare. Dove vai oggi? Fratello, mi voglio fare una passeggiata in via della consolazione dello Spirito Santo. Significa che tu te ne vai e ti metti davanti al Signore e inizi a chiedere a Lui la consolazione. Perché? Perché ti consola la televisione? Quanti di voi siete consolati dalla televisione? Dai, dai, siate sinceri.
Io.
Tu. Preghiamo per Lui. E imponiamo. È importante, non è che sto dicendo il pastore non vuole che guardiamo la televisione. Mai sia. Io ce l'ho la televisione a casa, in caso qualcuno, no? Ma la televisione non me ne dà consolazione. Cosa ti consola a te, Pietro? Francesco, cosa ti consola? La parola di Dio, o la presenza dello Spirito Santo. Siate sinceri, avete avuto esperienza della consolazione dello Spirito Santo? Potete dire amen, con grande sincerità. Questa è una chiesa che desidera essere consolata dallo Spirito Santo. Tu forse sei nuovo e non riesci a captare tutto quello e può essere nuovo per te, ma io ti dico, tu non devi neanche provare troppo, devi dire: Signore, consolami. Spirito Santo, consolami. Perché tu e io abbiamo bisogno di essere consolati? Perché di amaritudini, di prove, di difficoltà, di contrarietà, di opposizione, di persecuzione, non mancano. Però con Cristo noi siamo più che vincitori. Oh Spirito Santo, discendi ancora una volta. Camminiamo, facciamocela una bella passeggiata, che sia il sabato, che sia il venerdì, il martedì insieme nella chiesa, nelle missioni. Ricerchiamo una bella passeggiata. Quando noi passeggiamo stiamo meglio, o no? Quando passeggiamo siamo in attività, respiriamo e poi ascoltiamo il Consolatore che ci parla, e lui parla. È vero che pure il diavolo parla, però lo Spirito Santo parla, perché noi invitiamo lo Spirito Santo. Spirito Santo, vieni, consola il mio cuore. E sapete una cosa? Lo Spirito Santo è fedele, è fedele. Guidi la macchina, vai nella via della consolazione. Dici: ma dov'è? Fai la strada che devi fare, però l'anima tua può essere in buona relazione e comunione con lo Spirito Santo. Oh Signore, dacci forza. Spegni quella radio che ti sta dicendo tante sciocchezze e metti un bel disco, CD che ti eleva l'anima. Permetti allo Spirito Santo di parlarti. Io ho questa fiducia nel Signore. Egli è colui che ci consola. E poi, bello, una chiesa che c'ha pace, viene edificata, cammina nel timore e nella consolazione. E poi c'è l'ultimo. Cresceva e si moltiplicava rapidamente. Vedete, quando c'è la chiesa che cammina, che c'ha pace, che viene edificata, che si alterna tra la via della consolazione e il corso del timore del Signore, c'è un risultato. E questo anche è un miracolo. Il miracolo è che la Chiesa cresce. La Chiesa cresce. Chiudiamo i nostri occhi, chiniamo i nostri capi. Io edificherò la mia Chiesa, disse Gesù. Una Chiesa nella visione di Dio. È una Chiesa di pace. È una Chiesa edificata. Una Chiesa che cammina nel timore del Signore. Una Chiesa che è consolata dallo Spirito di Dio. Ed è una Chiesa che cresce costantemente. Signore, ti ringraziamo per tante di queste bellissime cose che tu permetti nella nostra vita. Ti ringraziamo per la pace che godiamo e anche la libertà. Ma vogliamo continuamente accrescere, edificarci l'un l'altro. Vogliamo edificarci con la pace, vogliamo edificarci con l'amore, vogliamo edificarci attorno alla preghiera mentre intercediamo, vogliamo edificarci mentre cantiamo le lodi al Signore e leggiamo la tua parola. Ma soprattutto, Signore, vogliamo edificarci camminando nel timore tuo, sperimentando la consolazione, sapendo che la tua parola ci consola e ci edifica e cresciamo. E come risultato, Signore, per certo tu non manchi di moltiplicare i discepoli in mezzo alla tua Chiesa. Signore, noi stamattina vogliamo ringraziarti. Chiedi ai musicisti prendere il proprio posto e cantare al Signore un cantico. Vogliamo ringraziarti.